Felici e connessi, notizie e opportunità dall'Università di Firenze.
Bentornati su Felici e connessi, io sono Lucia.
E io sono Lorenzo.
E facciamo parte del nuovo gruppo di speaker di
Felici e connessi, un programma degli universitari di Firenze.
E adesso possiamo cominciare con il primo argomento.
Sul pezzo.
Da diversi giorni molte persone si chiedono cosa sta succedendo in Iran. Anche in Italia sono state organizzate proteste per approfondire la questione e moltissime donne si sono tagliate i capelli per solidarietà. Ne parliamo oggi nell'intervista realizzata da Carlotta con Nafas Anvari, una ragazza nata e cresciuta in Iran che frequenta il terzo anno di lingue, letterature e studi interculturali all'Università di Firenze.
Cosa sta succedendo in Iran in questi giorni e perché appunto ne stiamo parlando così tanto?
Allora, le proteste di oggi non sono le prime contro la Repubblica Islamica. Gli iraniani in vari momenti e varie occasioni hanno dimostrato il proprio dissenso. Allora, quello che è successo a Mahsa era incredibile. Una ragazza che soltanto per non coperto bene i suoi capelli è stata uccisa dalla polizia morale. È già successo tante volte che loro hanno violentato le donne, magari hanno arrestato le donne per hijab, ma questa volta addirittura l'hanno uccisa una ragazza a nome dell'Islam e soltanto per due ciocche di capelli. Con la morte di lei, devo dire, siamo arrivati a quel punto e abbiamo detto no, non è possibile, non è più possibile. No.
Che notizie hai dai familiari e amici che vivono lì?
Io purtroppo in questi giorni non ho tantissime notizie sulla mia famiglia perché loro hanno tolto internet come sempre, ma da quello che so i miei amici scendono sempre in piazza per manifestare contro il governo e sono veramente preoccupata qui pure per loro perché sai, sei lontano, non puoi fare niente, non puoi nemmeno parlare con loro per sapere come stanno, quindi stiamo tutti vivendo in ansia, in un periodo molto molto difficile per tutti gli iraniani all'estero. Infatti noi abbiamo organizzato tantissime manifestazioni a livello anche internazionale. Due settimane fa abbiamo organizzato un'altra manifestazione in quasi 150 o 170 città nel mondo, quindi non so, però stiamo facendo il nostro meglio. So che non è abbastanza, ma vogliamo essere sempre un portavoce dei nostri cittadini.
Non hai paura appunto ad esporti? E soprattutto che cosa comporta esporsi?
Mio padre ci ha insegnato a fare di tutto in nome della libertà. Io sinceramente non ho paura. L'ambasciata iraniana potrebbe ritirare i passaporti, ma a me veramente non mi importa. Come ti dicevo, ci sono tantissimi familiari, amici, scendono in piazza e rischiano la vita. Io qui in un paese libero ho tanto tanto più il dovere di farlo.
Hai mai toccato con mano le conseguenze di questa drammatica involuzione fondamentalista?
Sì, mi è capitato tante volte. Una volta per strada un uomo ha iniziato di molestarmi dicendomi no, sei vestita in questa maniera, non va bene, non si dice nulla a tuo padre, non si dice nulla a tuo fratello. Io in quel momento mi sono sentita molto male, ho chiamato la polizia. Quando sono arrivati loro mi hanno detto le stesse cose che mi diceva quel signore. Mi hanno detto no, perché non dovevi uscire in questa maniera, non va bene, vai a casa tua subito a cambiarti. Purtroppo nella polizia morale ci sono anche tante donne che lavorano per loro. Sentire queste cose da parte di una donna è veramente molto difficile.
Quale messaggio vuoi lanciare agli italiani che ti stanno ascoltando?
Innanzitutto voglio ringraziare tutti gli italiani, ma soprattutto tutti i fiorentini che sono scesi in piazza insieme a noi. Ci hanno aiutato tantissimo. Abbiamo ricevuto dei bellissimi messaggi da parte dei fiorentini, ma non soltanto a Firenze, in tutta Italia. E l'ultima cosa che volevo dirvi è che questa non è una lotta per il velo. questa è una lotta per la libertà e per la dignità umana che da troppo tempo viene calpestata. Questa è una rivoluzione. Dan vende chi alzati, che sarebbe donna di capire.
Vox Populi.
E rieccoci in studio, più frizzanti che mai. Dopo 2 anni di università a distanza, finalmente abbiamo ricominciato a tornare in aula e a vedere colleghi e professori dal vivo. Per molti sarà un trauma tornare in classe, ma vi diamo subito dei validi motivi per andarci. Abbiamo chiesto agli studenti di raccontarci una lezione memorabile che hanno seguito all'università. Ascoltiamo cosa hanno detto.
Allora, durante una lezione in triennale di archeologia della preistoria mi ricordo questo episodio in cui il professore portò con sé un flauto in osso e iniziò a suonarlo, o perlomeno provò a suonarlo.
Allora, più particolare, direi esame di igiene, in cui la prof ha portato tutta una serie di spazzolini per essere sicura che le tecniche ci fossero entrate bene in testa. Ci siamo messi tutti a fare le prove davanti allo specchio con lei che passava e controllava se andava bene come stavamo facendo. Molto divertente, perché vabbè, cioè, immaginati di tutti che spazzolano. E niente, direi questa, sicuramente non convenzionale.
La lezione più memorabile che ricordo è stata data dal professor Bozzo in relazioni internazionali, in cui venivano paragonati i problemi strategici degli stati sullo scacchiere internazionale con i personaggi del Padrino. I personaggi del Padrino intendiamo i figli del boss Don Vito Corleone, con tutti i loro approcci diversi alla risoluzione dei problemi strategici. Ricordo molto bene perché fu una lezione molto viva ed eravamo tutti in uno stato di praticamente completa trance ad ascoltare la narrazione di questo di questa spiegazione, e tutti rimanemmo molto 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 estasiati e convinti di tutto ciò che il prof riuscì a dire.
Un professore durante appunto l'orario di lezione ci portò al parco di San Donato per fare questa, diciamo, lezione particolare, e ci fece mettere in coppia e a turno dovevamo, diciamo, affidarci alla persona con cui eravamo in coppia, e una persona doveva chiudere gli occhi e doveva lasciarsi trasportare a conoscere, diciamo, il paesaggio circostante come se fosse una persona cieca. È stata una lezione molto particolare, ma anche estremamente bella, perché penso che, diciamo, nella routine di tutti i giorni non ci capiti molto spesso di fermarci e pensare alle cose che potrebbero mancarci, quindi mi è servito probabilmente anche per apprezzare ciò che possiedo, ecco.
Nati nel 1994 a Pisa, gli Zen Circus sono un gruppo rock e oggi l'abbiamo su Felici e Connessi con Avevo solo 20 anni.
Sonno dalla terrazza sul mare fino al centro sociale, manciate di sputi e poi finiva già male. C'era quello già povero, chi ci diventava la fica, alla fine li uccideva. Avevo tasche stracolme di cazzate orientali, ottimismo da spiaggia e coltellini speciali. Credevo in Maometto come a Babbo Natale, che fonda talmente uguale. Avevo solo 20 anni,
avevo solo 20 anni,
avevo solo 20 anni,
avevo solo uno stronzo.
21 ottobre si è tenuto l'evento Quando i cervelli in fuga sono donne o anche studiose con la valigia. L'idea dietro al progetto è quella di abbinare la riflessione sul presente a quella sul passato, sul tema della cosiddetta fuga di cervelli. Cosa ci insegna la storia di Rita Levi Montalcini e le tante altre storie delle scienziate, artiste, studentesse e scrittrici che durante il fascismo, per motivi politici o razziali, lasciarono l'Italia? Questa ricerca, ideata dalla professoressa Guarnieri, promossa dall'UNIFI, ha portato alla nascita del sito web bilingue Intellettuali in fuga.
Chi ricerca trova.
La fuga di cervelli è un fenomeno che tocca tutti indistintamente, uomini e donne. Ma come mai lei fa riferimento specificatamente al genere femminile? O meglio, qual è il nesso? Ci spieghi meglio la sua ricerca.
Allora, c'è una specificità femminile sia nella situazione di oggi, sia in quella del passato, in particolare nel periodo fascista che io studio e su cui abbiamo creato questo portale ad accesso aperto, ad accesso libero a tutti, che si chiama Intellettuali in fuga dall'Italia fascista. Oggi la specificità è che c'è un aumento in generale degli espatri, chiamiamolo così, insomma dell'uscire dall'Italia di laureati, ma questo aumento dal 2009 è più evidente, più alto fra le ragazze, fra le donne, fra le giovani donne, cioè è più 10% rispetto a quello maschile del 7%. Poi, oltre che per i numeri, c'è una specificità che deriva da una condizione che noi sappiamo essere tipica e tipicamente difficile per le donne che lavorano, quello di conciliare la cura familiare, i figli in particolar modo, con il lavoro. E questo non a caso siamo un paese che ha non solo meno laureati degli altri paesi OCSE, ma anche un paese che ormai fa pochissimi figli. Ecco, c'è questa specificità oggi, ma c'erano ovviamente nel passato, e la prima ha sorpreso persino noi. Perché? Perché di solito quando si parla degli intellettuali che, colpiti dalle leggi razziali o colpiti dalle leggi fasciste, cioè ebrei oppure antifascisti, che decisero di andare via, di cercare un lavoro, un futuro altrove, di solito, ecco, gli elenchi, quando si parla soprattutto di universitari, di liberi professionisti, di quella che oggi è la migrazione qualificata, sono elenchi al maschile.
E invece in cosa consiste il sito web intellettualiinfuga.com? Come diceva, è nato proprio grazie a questa ricerca, come una naturale conseguenza, insomma.
Sì, il sito Intellettuali in fuga dall'Italia fascista è stato lanciato nel 19 e continua ad andare avanti perché è un progetto, diciamo, in progress. Ma sono aumentati, diciamo, talvolta queste ricerche sono complicate da fare perché sono appunto di persone espulse, cancellate, che si volevano dimenticare, di cui non si voleva che fossero più letti libri, che non dovevano più pubblicare, non dovevano avere studenti. Quindi i numeri ci sono cresciuti proprio nella ricerca di queste categorie, che erano anche quelle più inclini a partire, erano i più giovani che volevano partire o erano giovani coppie con i bambini che volevano partire. Quindi ecco, il sito è cresciuto, continua ad andare avanti facendo ricerche soprattutto su archivi esteri. Io vi invito ad andare a guardare dentro il sito, che ha appunto un elenco di questi 400 nomi, e vedrete che ci sono dentro moltissime foto, ormai sono circa 1400 foto, molte delle quali ci sono stati dati proprio dai parenti.
Quindi questo sito web fa da testimonianza per quello che è stato poi il fenomeno dei cervelli in fuga al femminile.
Sì, non è solo al femminile, ripeto, siamo partiti guardando a chi era andato via e si pensava che le donne fossero poche, mentre la sorpresa è vedere che ce ne sono tante e vedere che sono tante non semplici accompagnatrici, ma studentesse, studiose e attive.
Fate bene, studenti.
Tra le opportunità che l'università offre ai suoi studenti, come non citare l'Erasmus, per conciliare così la voglia di viaggiare con i doveri di bravo studente. In più potrai contare sull'aiuto di ragazzi come Tommaso, dell'associazione ESN, che sta per Erasmus Student Network e che si occupa proprio di aiutare i ragazzi che vogliono provare questa fantastica esperienza. E chissà che poi non vi venga voglia di dare voi stessi una mano all'interno dell'associazione.
Quinto anno di università avevo voglia di fare un'esperienza diversa, di rompere un po' la quotidianità e di stravolgere un po' tutti i piani che mi ero fatto, e ho deciso, come tante persone, di partire per questa esperienza internazionale che è l'Erasmus. Ormai è un progetto ben avviato, ben strutturato, che dà la possibilità a qualsiasi studente universitario di vivere una realtà lontana dalla sua, comunque sempre sotto lo stesso tetto dell'Unione Europea, che diciamo aiuta nella possibilità di poter accedere a un paese diverso senza troppe difficoltà, avere delle tutele quali per esempio l'assicurazione sanitaria tramite la tessera sanitaria europea o degli incentivi tramite borse di studio, quindi diciamo un percorso sicuramente molto strutturato e tutelato. Quindi io sono partito al quinto anno di università per la Spagna, in particolare a Salamanca, e ho conosciuto un'associazione che è ESN, che è Erasmus Student Network, che ha aiutato me e tutti i miei compagni con cui sono partito a orientarmi in questa città molto lontana dalla mia, quindi mi hanno aiutato a trovare casa, a preparare gli esami, a trovare le dispense giuste, a vivere la realtà locale in un modo molto più ricco, a conoscere persone non solo locali ma anche di altri paesi, francesi, tedeschi, inglesi, da qualsiasi parte del mondo. In realtà lì ho conosciuto anche tanti sudamericani, perché la Spagna è una realtà molto internazionale anche oltre i confini dell'Unione Europea. E quindi, conoscendo questa associazione, poi una volta tornata a Firenze dopo questo anno bellissimo, ricchissimo di esperienze, di conoscenze, mi sono chiesto cosa potessi fare per mandare avanti questo progetto internazionale, e sono venuto a sapere che anche Firenze ha una sua associazione di ESN, che è una, diciamo, un'associazione appunto di stampo internazionale che ha sede un po' in tutte le maggiori città europee e che raccoglie migliaia di volontari che a loro volta gestiscono e aiutano, diciamo, la vita di decine di migliaia di ragazzi che si muovono ogni anno attraverso i paesi della nostra Unione. E ho, diciamo, grazie a questo gruppo di ragazzi, ho riscoperto la mia città, che ho sempre vissuto, diciamo, forse in una maniera anche un po' ripetitiva. Ho scoperto proprio un'altra parte di vita sociale di Firenze, che è una realtà molto appunto internazionale, che mira a far vivere al meglio possibile la realtà fiorentina delle persone che provengono da paesi anche molto lontani. Quindi la possibilità di dare a dei ragazzi una mano appunto a vivere al meglio questa esperienza ricchissima è un qualcosa che sicuramente arricchisce a propria volta il ragazzo che entra a far parte di questa associazione. Ed è, devo essere sincero, un gruppo di persone molto aperto, cioè non abbiamo nessun tipo di discriminazione, non è nemmeno necessario aver fatto un Erasmus, quindi se uno ha voglia di passare del tempo con persone diverse, conoscere altre lingue, altre culture, è benvenuta.
E dopo tante argomentazioni, adesso basta, è il momento della musica. Possiamo ascoltarci adesso Sonde di Willy Peyote e di Subsonica.
Sanno tutto di te, qui c'è tutto di te, sanno tutto di te.
tue abitudini, i tuoi acquisti, i tuoi messaggi, le facce buffe, quelle tristi, le parole che usi, quelle che preferisci, con chi le usi e suggeriscono se le finisci. Sanno i nomi dei tuoi amici e se ne vuoi di nuovi, sanno quello che provi, sanno quando ti muovi, sanno la tua posizione perché la condividi, per stare comodo di quanta libertà ti privi, perché ti fidi, il consenso non ti fa paura, sembra che il mondo ora sia fatto su misura e tu non devi neanche sbatterti per scegliere né per capire, lo faccio io per te, tu lasciati servire, ma è tutto gratis, non sono i soldi a interessargli, non è ciò che paghi, ma è la tua privacy, sono i tuoi dati, il vero tesoro, venduti a peso d'oro, vendine un pezzo a loro.
Con la mano li puoi salutare, tutto il mondo non può più bastare, a schermare la tua posizione, a criptare la tua opinione. Con la mano li puoi salutare, in segreto ti sanno ascoltare.
Sappiamo, l'intelligenza artificiale ormai è in grado di scrivere testi creativi. Ma si può distinguere un testo scritto da un umano da quello di un robot? Siamo andati ad un evento sul tema, organizzato dal professor Gianluca Simonetta, titolare del Laboratorio di Strategie Comunicative. Sentiamo cosa può dirci al riguardo.
Certamente una delle applicazioni più interessanti dell'intelligenza artificiale riguarda la possibilità di scrivere un testo, di far scrivere un testo all'algoritmo. Ora, le reazioni di fronte a questo tipo di applicazioni sono di due tipi. Possiamo rimanere a bocca aperta oppure possiamo storcere il naso perché ci sentiamo in qualche modo espropriati di una competenza umana, specificamente umana. Noi invece siamo convinti che con l'intelligenza artificiale avremo a disposizione una straordinaria macchina da scrivere di nuova generazione, ma vogliamo servircene con consapevolezza, ecco perché abbiamo invitato gli sviluppatori di Zulla.it, che è una di queste applicazioni, perché ci facciano chiarezza sul suo funzionamento.
L'esperimento che avete presentato all'evento ha messo alla prova sia gli studenti che l'applicazione Zulla.it. Può raccontarci di cosa si è trattato e quali sono stati i risultati?
Sì, è stata una rivisitazione del test di Turing, molto divertente e anche molto istruttiva. In pratica abbiamo assegnato a tutti gli studenti una tesina su un certo argomento e lo stesso abbiamo fatto con l'intelligenza artificiale. Poi abbiamo verificato se e in quanti tra gli studenti riuscivano a capire qual era la tesina scritta dall'algoritmo. I risultati li restituiremo in un documento di sintesi che prossimamente pubblicheremo sui canali social del nostro laboratorio.
Ci saranno altri eventi che metteranno alla prova sia le intelligenze artificiali che gli studenti? E se sì, può anticiparci qualcosa?
Ma vedete, l'intelligenza artificiale non ha imparato solo a scrivere. L'intelligenza artificiale è in grado anche di produrre musica, immagini, film, è in grado addirittura anche di sostenere un dibattito argomentato. Ora, ciò che in questa occasione noi abbiamo fatto a proposito della scrittura, vogliamo farlo anche in relazione al resto degli ambiti creativi. Cominceremo dall'esame di un algoritmo che compone musica originale e poi a mano procederemo verso tutto il resto. Se siete interessati, seguite Stralab su Instagram e potrete scoprire cosa, come e quando lo faremo. Un saluto a tutti.
E dopo tutte queste notizie, adesso possiamo finalmente rilassarci, magari accenderci la TV. Vediamoci una serie. Scrubs, anzi no, ascoltiamoci la sigla. I'm the Superman di Laszlo Blay.
Out the door, just in time. Head down the 405. Gotta meet the new boss by 8 a.m. The phone rings in the car. The wife is working hard. She's running late tonight again. Well, I know what I've been told. You gotta work to feed the soul. But I can't do this all on my own. No, I know I'm no Superman. I'm no Superman. No. And you've got your love online. And you think you're doing fine. But you're just plugged into the wall. Of tarot cards won't get you very far. There ain't no hand to break your fall. Well, I know what I've been told. You gotta know just when to fold. But I can't do this all on my own. No, I know I'm no Superman. Line, won the race but lost your mind. Was it worth it after all? I need you here with me, 'cause love is all we need. Just take a hold of the hand that breaks the fall. Well, I know what I've been told. Gotta break free to break the mold. But I can't do this all. Superman. I'm no Superman. I'm no Superman.
E finalmente anche la puntata di oggi di Felici e Connessi è giunta al termine. Ah, meno male. Però non vi preoccupate, potrete rimanere sempre connessi con noi attraverso la nostra pagina Instagram. Vero Lorenzo?
Oh, sì, vero, vero. Abbiamo una pagina Instagram e inoltre saremo di nuovo in onda qui su Controradio domenica prossima, come sempre alle 14, con tante curiosità e notizie ancora da darvi. Buona domenica!
Buona domenica!
Un programma curato da studenti e studentesse dei corsi di comunicazione, Dipartimento di Lettere e Filosofia, Università di Firenze, con il contributo del Ministero dello Sviluppo Economico, Fondo Antonio Megalizzi.